Nella parte conclusiva di questo capitolo sulla cultura nella tradizione antropologica, sulla nozione di cultura nella tradizione antropologica, Crean porta al massimo sviluppo questa sua tecnica espositiva un po' del paradosso, diciamo, e parla di due autori, uno in particolare, James Clifford, e un'autrice più giovane, Lisa Malky. James Clifford, campione proprio dell'antropologia critica postmodernista, e Lisa Malky che si occupa di rifugiati, quindi proprio cose che assolutamente anticlassiche, dice, ma anche lì troviamo tracce di un atteggiamento di residui appunto di questi tre elementi resistenti e idrorepellenti non solubili di nozioni antiche e di usi antichi della nozione di cultura. E quindi, insomma, questo poi le serve come trampolino di lancio per affrontare il discorso sulla nozione di cultura come viene fuori dal lavoro invece di un non antropologo come Gramsci. James Clifford è uno dei due curatori dell'antologia Writing Culture, Scrivere le culture, dell'86, che in qualche modo riprende la lezione di Geertz, cioè di porre l'accento in modo molto critico, di rimettere in discussione quello che nella tradizione dell'antropologia e dell'etnografia era dato per scontato, cioè l'autorevolezza di chi va lì e racconta cose per chi è qui e si limita semplicemente a riferire quello che ha visto. La riflessione sulla complessità dell'operazione etnografica, a cui accennavamo prima con la questione della descrizione densa di Geertz, è portata ancora più avanti dal gruppo di autori che diede vita al seminario i cui atti vengono pubblicati da Scrivere le culture, e James Clifford porta avanti poi per conto suo questo filone di riflessione critica. Un suo libro, sempre un'altra raccolta di saggi suo di Clifford di 2 anni dopo, Writing Culture, che era dell'86, si chiamava The Predicament of Culture, cioè in italiano sarebbe La crisi della cultura, Predicament. In inglese non vuol dire predicazione, ma proprio stato di difficoltà, che una salute, ci può essere, è uno stato di malattia, una salute debole, una salute in bilico, è in predicament. The predicament of culture vuol dire una crisi della cultura. Cultura, cioè la nozione di cui si occupa Crean in questa discussione. In italiano è stato tradotto come i frutti puri impazziscono, usando il verso di una poesia che Clifford commenta, e il libro che usa la Crean per i suoi commenti su Clifford è di anni dopo ancora e si chiama Strade. E quindi appunto Clifford è un campione dell'antropologia critica. Il libro di cui si occupa lei, Strade, comincia col racconto, con riferimento a uno scritto di una persona che anche questo sempre nei consigli di lettura vi consiglierei assai di frequentare, che si chiama Amitav Ghosh. Amitav è scritto come Amitav, e Ghosh è scritto G-H-O-S-H ed è uno scrittore indiano che in realtà vive in America da lungo tempo, antropologo di formazione, cioè lui si è preso il PhD in antropologia e poi si è messo a fare il romanziere e critico letterario, saggista, eccetera. E anche però dai suoi primi lavori di carattere scientifico antropologico ha tratto opera narrativa e ha un saggio non narrativo ma insomma quasi che si riferisce alla sua esperienza etnografica in Egitto all'inizio degli anni '80, è la cifra che Clifford mette in cima al suo Strade per dire quanto appunto si, diciamo, è lui uno spiazzatore della nozione di cultura, perché racconta Ghosh che lui aveva fatto appunto etnografia in piccoli villaggi contadini del delta del Nilo e quando per la prima volta, le prime volte andava lì, in una terra di antichissimo insediamento, condizione assolutamente periferica, fuori dalle grandi comunicazioni, eccetera, eccetera, si aspettava una popolazione lì, insomma, stanziale, di contadini, allevatori, quel che fossero, che vivevano nei loro villaggi, eccetera. E invece fa il racconto di quanto questo fosse lontano dalla verità e alcuni di questi abitanti dei villaggi che stavano lì, mentre lui ci faceva etnografia, avessero un passaporto gonfio come un libretto del telefono per quanti timbri visti eccetera ci stavano dentro, e Clifford dice ci restituisce l'immagine di un villaggio egiziano come sala d'aspetto di un aeroporto, cioè con gente che è appena tornata e pronta a ripartire eccetera eccetera, che si sposta, e qui siamo agli inizi degli anni '80, quindi Clifford che cita Ghosh che fa l'antropologo ma poi si mette a fare il romanziere e finisce a studiare egiziani contadini che in realtà conoscono e hanno lavorato in tutto il Medio Oriente e qualcuno è già stato anche in Europa e torna indietro, quindi è un'antropologia molto diversa da quella funzionalista dei Radcliffe Brown, degli Evans Pritchard o dei Malinowski. Eppure Lacrean, anche qui se andiamo a grattare, a spremere eccetera, troviamo pane per il mio discorso su quanto quei tre aspetti, diciamo, tradizionali della nozione di cultura trovino ancora diritto di cittadinanza. Una citazione che c'è in Crean identifica appunto la distanza iniziale, ma anche sostanziale, di Clifford dalla nozione tradizionale di cultura. Dice questa citazione, presa da Strade appunto: nel secolo XX le culture e le identità si sono trovate a fare i conti in una misura senza precedenti con poteri sia locali sia transnazionali. La realtà della cultura e dell'identità, in quanto atti performativi, va in effetti ricondotta al fatto che articolano una patria, ossia uno spazio sicuro in cui l'attraversamento dei confini può essere controllato. Atti performativi, anche qui è una cosa che viene dalla linguistica. In linguistica l'atto performativo è un dire che è anche un fare. La traduzione di un libro di Austin in italiano era quando il dire e il fare, io ti benedico, è un fare. Se io, naturalmente non io, ma X che ha il potere di benedirti, ti dice io ti benedico, con quella parola sta facendo, cambia la condizione del benedetto. Se io vi dichiaro marito e moglie, la formula dell'ufficiale comunale cambia lo status civile, lo stato civile dei contraenti matrimonio che sono seduti davanti a lui. Quindi qui dice la realtà della cultura in quanto atti performativi, cioè la cultura che fa cose, agisce, cambia la realtà, qui si riferiva al fatto dello stabilimento di confini attraverso attraversamento di confini che può essere controllato. Questi atti di controllo che salvaguardano una distinzione stabile fra ciò che è interno e ciò che è esterno hanno sempre natura tattica. Tattica è citazione da ok, non mi viene il nome dell'autore francese in questione, vuol dire una capacità di azione dal basso, cioè delle persone che hanno possibilità di agire come reazione alla strategia che è lei mi sta dicendo sì, chi era?
Sì,
ce lo ricorda appunto, ce lo ricordiamo prima della fine, perché viene sempre Bourdieu, ma non è Bourdieu, appunto. L'azione culturale, il farsi e il disfarsi delle identità ha luogo nelle zone di contatto lungo le vigilate e violate frontiere interculturali delle nazioni, dei popoli, delle comunità locali. L'immobilità e la purezza sono asserite in maniera creativa e violenta contro le forze storiche del movimento e della contaminazione. Tutta questa citazione in realtà è, anche se qui non è menzionato da Crean, da un autore, trae ispirazione da un autore che Clifford cita più avanti in quella pagina, e che è Arjuna Padurai, Modernità in polvere, questo è diventato ormai un classico dei nostri corsi di studi, che fa tutta una teoria dell'anticultura. Quindi, ora spiego che vuol dire anticultura, che non è vero, ma è un'esagerazione. Un Clifford che si appoggia interamente a un Padurai che cita qualche riga dopo questo pezzetto che ha citato la Crean, è uno che ha perfettamente presente le più recenti, moderne e radicali critiche al concetto di cultura. Che vuol dire che Padurai è un'anticultura? Lui fa tutto un ragionamento, anche qui prima o poi probabilmente Modernità in polvere, se già non l'avete incrociato lo troverete nei programmi dei nostri corsi di studi, ma se no buttateci un occhio, perché appunto è ormai un po' un punto di riferimento. In sede di introduzione del suo lavoro Modernità in polvere, Padurai fa tutto un ragionamento su la proposta di superare un uso della parola proprio cultura come sostantivo, e ne propone una versione aggettivale. Dice: io cultura come sostantivo cerco di non usarlo, uso molto volentieri l'aggettivo culturale. Perché questa cosa? Cultura è un discorso che è molto simile a quello che ha condotto un po' a contrario Crean in tutto questo capitolo. Cultura, sostantivo, può rimandare a sostanze mentali, e qui si sottolineano i discorsi di coerenza, di conchiusezza, che probabilmente sono discriminanti nei confronti dei non egemoni, a una sostanza fisica, e probabilmente andiamo a finire in campo biologistico, razzistico e cose di questo genere. Il culturale, cioè un approccio aggettivale al concetto di cultura, mi rimanda a un'idea di cultura come dimensione di differenze. Dice proprio Padurai: la cosa più bella della nozione di cultura è quella di differenze, cioè non proprietà, non sostanze, che sono, diciamo, escrescenze delle persone umane o determinanti delle persone umane, ma caratteristiche che, diciamo, distinguono le persone, i gruppi, e i singoli gruppi pescano in un grande repertorio. Lui, diciamo, per esemplificare, parla di cultura 1 come grande repertorio potenziale di caratteristiche differenziali, entro cui ogni singolo gruppo umano pesca per costruire, come prima abbiamo parlato della tradizione che si costruisce dal presente verso il passato, per costruire dei sottoinsiemi che definiscono delle identità condivise e distinte da quelle degli altri. Il che dunque non vuol dire che non esistono differenze, che non esistono identità differenziate, vuol dire che sono tutte storicamente prodotte, non fondate su passati ancestrali immodificati e trasmessi nei secoli dei secoli, continuamente modificate, continuamente mobili e dettate nella loro mobilità e nella fisionomia che assumono di volta in volta dalle esigenze del presente. E siccome lui si occupa parecchio di questioni anche di politica, di stati nazionali, eccetera, eccetera, dice per esempio le differenze che vengono mobilitate, la parola che nella traduzione italiana viene usata, che vengono utilizzate, che vengono scelte per costruire questi sottoinsiemi, sono le differenze che servono a costruire entità politiche. In questo caso lui parla di culturalismo per fare riferimento a questo tipo di fenomeno come fondamento del discorso dell'etnicità. Anche l'etnicità è una categoria che è stata molto criticata nell'antropologia recente, sempre con lo stesso filo di ragionamento. Non c'è natura in tutto questo e non si può fare riferimento alla inevitabilità di qualche cosa che non dipende da noi modificare. È tutto costruito da noi ed è tutto forgiato dai singoli gruppi umani di volta in volta per le loro esigenze specifiche. Adesso non entriamo naturalmente nel discorso della Padurai, ma lui dice questa è una concezione dell'etnicità antiprimordialista, cioè laddove il primordialismo è quello che fa riferimento a caratteristiche probabilmente naturali, biologiche, eccetera, eccetera, comunque precedenti qualsiasi intervento storico e culturale, ma una concezione semmai vicina a quelle delle teorie dell'etnicità come strumento dell'etnicità, la concezione strumentale dell'etnicità. Per dire, per fare un esempio dei tempi di cui scriveva a Padurai, avete presente che esisteva nel dopoguerra una cosa che si chiamava Jugoslavia, che era una nazione di cui facevano parte tanti stati, entità che prima facevano parte a loro volta dell'impero austro-ungarico, dopo la fine della seconda guerra mondiale e una lotta di liberazione vincente e condotta in larghissima autonomia, un'altra variante dei comunismi possibili, quelle del maresciallo Tito, istituì una nazione socialista che si chiamava Jugoslavia e che ci aveva dentro il Montenegro, il Kosovo, la Serbia, la Croazia, eccetera, eccetera, tante entità parzialmente indipendenti, relativamente indipendenti l'una dall'altra, ma diciamo in un'entità statale unica. Morto Tito, finito a livello internazionale il discorso comunista, i Balcani tornano ad essere quello che furono in passato, cioè un teatro di combattimenti locali accaniti e acerrimi. Allora, un'interpretazione corrente è stata, e grazie, prima c'era la dittatura comunista che ha messo il cappello sopra tutto questo, una volta levato il cappello e il coperchio, tutto ritorna com'era. Un discorso, se applichiamo al discorso jugoslavo, un approccio come quello di appadurare del culturalismo, eccetera, io penso che viceversa il discorso si possa rovesciare. Cioè non è che i serbi e i croati si sono fatti la guerra perché erano serbi e croati, è che si sono fatti la guerra e la dinamica storica locale, internazionale, perché c'era la Germania che spingeva la Croazia e c'erano altre nazioni, c'era la Russia che aveva i suoi interessi, insomma tutta una serie di questioni. Siccome la dinamica andava nella direzione del fare la guerra, per fare la guerra noi ci riscopriamo, io serbo, tu croato, tu kosovaro, io musulmano, tu cattolico, eccetera, eccetera. Laddove io sono maggioranza mi comporto in un modo e così via. Quindi non è che non esisteva la Croazia prima o il Kosovo non era di lingua albanese, eccetera, eccetera. Certo esistevano queste cose, ma tanto quanto per mezzo secolo la dinamica geopolitica locale ha funzionato in un certo modo, avrebbe potuto tranquillamente funzionare nello stesso identico modo. Cambia la dinamica geopolitica, si mobilitano determinate caratteristiche e differenze e io divento croato per farti la guerra a te serbo, non appunto io ti faccio la guerra perché tu sei serbo e io sono croato. Dunque, tanto quanto è successo questo, si può ridisfare da capo e la politica potrebbe riprendere il sopravvento e la trattativa può riprendere il sopravvento e si può rifare la pace da capo, eccetera. Non è una cosa insormontabile, insuperabile, ancestrale e primordiale. Questo era per dire che c'è Appadurai e tutta questa concezione di critica veramente radicale alla nozione tradizionale di cultura, e ciò non di meno, dice Crean, il discorso di Clifford include una posizione come questa: la cultura antropologica non è più quella di un tempo, e una volta che l'obiettivo della rappresentazione sia concepito come il ritratto e la comprensione di incontri, coproduzioni, dominazioni e resistenze storico-locali, storici locali globali, occorre concentrare l'attenzione tanto sulle esperienze ibride cosmopolite quanto su quelle indigene radicate. Sembra la conclusione appunto di quel discorso, ma c'è la parolina ibride che torna poi come un'altra osservazione che farà più avanti Crean, ibride che è una nozione molto diffusa e corrente in tanti autori recenti. Ibrido di fatto è una metafora di carattere biologico che rimanda all'esistenza dietro l'organismo ibrido. Io sto lodando e considerando la normalità che oggi ci sia l'ibridismo, io autore Clifford per esempio. Sì, ma se faccio la metafora dell'ibrido, osserva Crean, vuol dire che dietro l'ibrido ci sono due organismi conchiusi, formati, separati, che vengono da lontano e che mettendosi insieme producono una terza cosa. Questo è l'ibrido in biologia. Dunque, ci sono anche tanti critici dell'uso della metafora dell'ibridismo perché di fatto, ancora una volta, riecheggia un discorso biologistico e una metafora, diciamo, organicista in fondo. Quindi tra le righe e perfino un discorso come quello di Clifford ci sono questo tipo di emergenze e di sopravvivenze. Ma inoltre Clifford dichiara anche esplicitamente, a seguire nelle pagine a seguire si riportano altri pezzi del libro di Clifford su Strade, in cui per esempio c'è, che si chiama Strade, in cui c'è un dibattito in cui una partecipante al dibattito, contesta Clifford esattamente più o meno in questi termini, contrapponendogli proprio il buon Appadurai, e lui dice: sì, lei c'ha pure ragione, però io alla nozione di culture come strumento per descrivere insiemi localizzati e non sparpagliati, indefiniti, eccetera, io non ci voglio rinunciare. Quindi anche nel discorso, appunto, di Clifford ci sono una serie di strumenti che, pur sottoposti a un rimodellamento molto approfondito e molto spinto, comunque rimandano a uno strumentario tradizionale, proprio della tradizione, di buonissima parte della tradizione antropologica. E l'ultimo esempio con cui chiude questa sua carrellata polemica, diciamo così, Kate Crean, è quello a cui accennavo prima, cioè della più giovane antropologa Lisa Malky, che è sempre americana, cioè opera in America, non so dove sia nata, credo che sia nord europea, ma lavora alla Stanford University. E qui la tecnica, appunto, che usa Crean è un po' la stessa, cioè analizzando dei saggi della Malky, che appunto si occupa di campi profughi, di diritti umani, di rifugiati, quindi di campi, di indagini di campo, di gruppi umani, di figure assolutamente non convenzionali per l'antropologia, non stanziali, non popolazioni costituite ed esistenti da lungo tempo. Quindi, diciamo, dice Crean, sarebbe la persona nella posizione più vantaggiosa per portare a fondo la critica a una visione più tradizionale delle culture come fatti sostantivi e sostanziali. E invece nel suo discorso è come se fosse tutta sulla difensiva, e pur proponendo, diciamo, ovviamente i suoi temi, le sue ricerche, eccetera, le considerasse delle anomalie. È come se esistesse, se ne desume dal discorso della Malky, una condizione di normalità che è quella della continuità, della stabilità, della coesione delle culture, che non è quella che studia lei. Dice: io studio cose anomale, ma la normalità è un'altra. Non è detto così esplicitamente, naturalmente, ma come ho detto un sacco di volte, la tecnica, appunto, di Crean è quella di guardare fra le righe, di spremere il succo e vedere che cosa ne avanza del discorso degli autori che sta esaminando. E un altro esempio fa, sempre tratto dagli scritti di Malky, sempre con questa tecnica un po' a contrario: se lei si occupa di rifugiati Hutu in campi profughi della Tanzania, racconta dell'incontro con un leader politico locale importante, eccetera, eccetera, e dice: ho visto la sua stanza, la sua tenda piena di libri, eccetera, eccetera, c'era, non mi ricordo se era lì che c'era Stendhal, insomma, Flaubert, cioè, autori della letteratura europea che più europea non si può. Mi sarebbe piaciuto indagare su questa cosa, ma eccetera, eccetera. E così, raccontando di un passaggio nella Baghdad bombardata, in una casa ci trova una copia del Giovane Holden di Salinger, con dedica molto annotata, molto vissuta, eccetera, eccetera. E anche questo, dice, che ci fa Salinger in una casa di Baghdad bombardata, di un povero iracheno bombardato? Il ragionamento, ancora una volta contrario di Crean, è: sì, ma perché colpisce l'antropologa in trasferta che il leader Hutu legga Flaubert l'iracheno bombardato legga Salinger, e non sia strano che nella casa di New York si legga il Mahabharata, o si ascolti musica etnica, o ci siano gli oggetti di artigianato terzomondista esposti sulle mensole della libreria. Dietro non può ancora una volta esserci un'idea che le loro sono culture al plurale, ognuna che sarebbe logico aspettarsi con una sua qualche conchiusezza, autonomia e delimitatezza, in cui un Flaubert o un Salinger fanno strano, e quella nostra di partenza sia ancora la buona vecchia cultura uguale civiltà al singolare, condivisa perlomeno in tutto l'Occidente colto. Quindi diciamo, con Clifford e Malky lei porta a compimento questa sua strategia retorica di dire: ma perfino questi, dai quali ci dovremmo aspettare il massimo della criticità e dell'alternativa, di fatto, se andiamo a vedere fra le righe, ci ripropongono ancora dei discorsi che ben conosciamo. Il capitolo si chiude con un lancio di quello che verrà dopo, e cioè i tre capitoli centrali del libro, in cui cerca di fare una mappa, come dice lei, degli usi della nozione di cultura in Gramsci, usi plurali e vari, che le serviranno appunto da contraltare da contrapporre possibilmente appunto a questi tre aspetti ultra resistenti del discorso tradizionale dell'antropologia. Direi che ci entriamo nel merito la volta prossima, e quindi non comincio adesso un discorso che poi possiamo sviluppare, insomma, senza fare il lancio lo sviluppiamo direttamente la volta prossima. Domande, questioni di qualsiasi genere?